Una buona giornata a tutte e tutti. Questa è Press Corner, la segna stampa commentata a cura della redazione di Radio Città Aperta. Con voi in studio Alessio Ramaccioli. Una buona giornata a chi ci ascolta su radiocittaaperta.it e a chi ci ascolta su Gemini Network. Iniziamo subito con i primi articoli che vi segnaliamo. Partiamo con il Post. Mancano ancora quasi 500 decreti attuativi, sono la metà di quelli previsti. Per rendere operative le leggi si sta studiando un modo per accelerare i tempi. Un articolo di ieri, domenica 20 giugno 2021. Il governo guidato da Mario Draghi deve ancora adottare 483 decreti attuativi che servono per rendere operative e concrete le leggi approvate negli ultimi due anni, anche quelle approvate dei due governi guidati da Giuseppe Conte. Al momento ne sono stati adottati 486, il 50,2% dei complessivi 969. I provvedimenti attuativi possono essere di diversi tipi: decreti ministeriali, decreti del Presidente della Repubblica, provvedimenti direttoriali, deliberazioni del CIPES, protocolli d'intesa, linee di indirizzo, documenti di programmazione. I decreti attuativi servono per verificare la concreta applicazione delle leggi, il cui contenuto deve essere valutato con attenzione dai funzionari dei ministeri. Quando le leggi interessano due o più ministeri, come nel caso delle riforme economiche, i tempi di analisi e stesura dei decreti attuativi si allungano e possono richiedere mesi o anni. Come spiegato dal Sole 24 Ore, la maggior parte dei decreti che devono essere ancora adottati risale ai due governi Conte. 75 sono del governo formato dal Movimento 5 Stelle Lega e 298 dal governo sostenuto dall'Alleanza del Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Il governo guidato da Mario Draghi ne ha adottati 4 e dovrà adottarne 110, ma l'attuale governo ha avuto meno tempo a disposizione perché si è insediato da pochi mesi. Una spiegazione di questi tempi piuttosto lunghi è l'emergenza coronavirus, che ha richiesto anche un notevole sforzo legislativo per l'approvazione delle misure di sostegno economico. Il tasso di attuazione delle leggi approvate lo scorso anno è alto. Per cercare di accelerare i tempi di adozione, nei giorni scorsi il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, ha presentato un nuovo metodo operativo. In particolare si punta a rendere più veloce il confronto fra i ministeri, da sempre piuttosto lungo e complesso. Fra le novità c'è anche la creazione di una task force che coinvolgerà due referenti per ogni ministero, uno dedicato all'attuazione e uno al monitoraggio. Così, è un articolo che approfondisce un aspetto tecnico che a molti sfugge. Non è che al momento in cui una legge viene approvata questa legge già esplica completamente i suoi effetti. Vediamo come ancora delle leggi approvate dal primo governo Conte siano ancora in attesa del decreto attuativo. Cambiamo argomento, rimaniamo sul Post. L'articolo è sempre di ieri 20 giugno. Sono iniziate le sospensioni degli operatori sanitari non vaccinati. Come previsto dal decreto che ha introdotto l'obbligo, medici e infermieri che si rifiutano possono rimanere senza stipendio fino alla fine dell'anno. Negli ultimi giorni le aziende sanitarie di molte regioni italiane hanno iniziato la procedura che porterà alla sospensione degli operatori sanitari non vaccinati, dopo aver chiesto agli ordini professionali, agli ospedali, alla RSA, i nominativi di tutti i medici e gli infermieri, dopo averli avvisati delle conseguenze a cui sarebbero andati incontro non vaccinandosi. Le aziende sanitarie hanno iniziato ad applicare le regole previste nel decreto che ha introdotto l'obbligo vaccinale approvato dal Consiglio dei Ministri il 1 aprile. Le regioni hanno già concesso più tempo di quanto era stato previsto nel decreto. La consegna degli elenchi di tutti gli operatori sanitari è stata fissata entro martedì 6 aprile e nella verifica dello stato vaccinale entro il 16 aprile. Successivamente, nel giro di pochi giorni, le aziende sanitarie avrebbero dovuto mandare un invito a fornire la documentazione dell'avvenuta vaccinazione, della conferma di un appuntamento per la somministrazione e una spiegazione della mancata vaccinazione. Già all'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria, gli operatori sanitari devono essere esentati da lavori che prevedono contatti interpersonali o comportano il rischio di diffusione del contagio. Quando non è possibile assegnare gli operatori non vaccinati a mansioni non a rischio, è prevista la sospensione della retribuzione. Gli accertamenti sono durati più del previsto e solo nelle ultime settimane le aziende sanitarie hanno inviato i richiami formali indicando il giorno e l'ora della vaccinazione per gli operatori sanitari mancanti. Molti non si sono poi presentati gli appuntamenti. Negli ultimi giorni sono stati spediti i primi avvisi di sospensione dal servizio, come previsto dal decreto, con la sospensione della retribuzione fino al 31 dicembre 2021. E questa è una situazione da tenere sott'occhio, ed è anche interessante perché comunque non sono pochissimi i medici che ritengono, diciamo, per vari motivi, alcuni dei quali anche motivi di motivazioni scientifiche, di non vaccinarsi. D'altronde, per come è stata gestita, diciamo, quasi fin dall'inizio questa pandemia, soprattutto da quando sono partite le campagne vaccinali, ecco, i sanitari sono stati veramente i primi a doversi vaccinare per una questione pratica, no? Sono a contatto con molti pazienti e sono quelli che maggiormente potrebbero, insomma, essere anche diffusori di nuove ondate pandemiche. È un tema interessante perché d'altronde tocca anche l'aspetto così della, diciamo così, della libera scelta di vaccinarsi o meno, che dovrebbe essere garantita da tutti i cittadini, ma in realtà alcune categorie, ovviamente, come stiamo vedendo, hanno un trattamento diverso. Non entro nel me non sto dicendo che sia giusto o sbagliato vaccinarsi o non vaccinarsi. È evidente che la vaccinazione al momento rappresenta l'unica possibilità concreta per uscire da questo incredibile, surreale, drammatico tunnel, però è un aspetto interessante da tenere in considerazione. Cambiamo argomento, andiamo su contropiano, in piazza per Adil, ucciso dal profitto. Più di 3.000 persone provenienti da diverse città italiane sono scese in piazza ieri a Roma, per l'articolo è di domenica, di ieri, quindi la manifestazione era sabato, lo ricordiamo, per una manifestazione già convocata da tempo dal Sicobas, ma che si è trasformata in una mobilitazione in risposta all'omicidio di Adil, operaio sindacalista travolto e ucciso ad un picchetto davanti al lab della Lidl vicino a Novara durante lo sciopero nazionale della logistica di venerdì. Tanta la rabbia, ma anche la voglia di denunciare le condizioni di lavoro nella logistica, un settore ormai strategico nella circolazione di capitali, dove la manovra è sottoposta a mille ricatti dentro, la manodopera, scusate, dove la manodopera è sottoposta a mille ricatti dentro un verminaio di appalti, cooperative fasulle, catene di valore che partono da multinazionali come la FedEx e gestiscono l'immagazzinamento e la distribuzione di merci con criteri spinti dal massimo profitto. Il corteo da Piazza della Repubblica ha provato inizialmente a forzare i cordoni di polizia su via Vittorio Emanuele Orlando per dirigersi nella zona dei ministeri, lavoro e sviluppo economico, però ha deciso di fare marcia indietro una volta arrivato al Largo Santa Susanna, avendo avuto garanzia di un incontro al MISE nei prossimi giorni. La manifestazione si è diretta quindi in Piazza Vittorio, dove era stato allestito un palco, e si è conclusa con molti interventi delle varie realtà che hanno partecipato al corteo. In piazza soprattutto i Lessicobas, ma erano presenti anche ispezioni di USB dei giovani FIDGC e di Cambiare Rotta, di Potere al Popolo e Partito Comunista dei Lavoratori. E sono stati soprattutto gli ispezioni giovanili ad animare ininterrottamente con gli slogan il corteo. La nuova generazione si trova a fare i conti con la morte di un lavoratore durante un conflitto sindacale, così come 5 anni fa è accaduto ad Abdel Salam davanti ai magazzini GIS a Piacenza. Scenari che sembravano appartenere al passato e che invece ripropongono pienamente e duramente il senso della lotta e dell'odio di classe in questa fase storica. Tra i manifestanti anche il portavoce nazionale Potere al Popolo Giuliano Granato e la candidata sindaca a Roma Lisa Canitano. Molto, molto, molto partecipata la manifestazione di sabato. D'altronde la vicenda, no, è molto, molto grave, no? L'omicidio, perché così bisogna chiamarlo senza averne paura, di un lavoratore sindacalista che stava protestando a un picchetto, alla manifestazione, ucciso da un camionista che ha forzato il blocco in una, diciamo, guerra tra poveri, il cui, diciamo, per carità, nessuna giustificazione all'azione del camionista che ha travolto e ucciso, Adil. Però mi sento di, così, di buttare giù un'analisi che il nemico non è lui, ovviamente, ma il nemico è chi massimizza l'esigenza di profitto e spinge dei lavoratori a mettersi l'uno contro l'altro per garantirsi il proprio illusorio pezzettino di profitto nullo, ridicolo, in un contesto che invece va a strapagare, diciamo, quelli che poi sono i padroni, no? Questo termine che sembra neanche novecentesco, ottocentesco, ma che invece è quanto mai attuale. Questo bisogna dirlo con una certa forza anche, no? C'è una classe di imprenditori ad altissimo livello, no? Chiamiamole multinazionali, chiamiamoli gli ultra ricchi, che accumulano profitto in una maniera spaventosa, continuando ad accelerare dinamiche che poi portano non soltanto a questo tipo di conseguenze, ma anche agli incidenti sul lavoro, alle morti bianche, alla diminuzione progressiva dei criteri di sicurezza all'interno delle fabbriche, agli orari folli, a cui sono costretti i driver che consegnano le merci a domicilio. Insomma, è una fotografia. La morte di Adili si inserisce in un contesto che è ormai quasi un archetipo, no, di rapporti, e che ovviamente è profondamente ingiusto e va profondamente cambiato. Forse ecco, questa pandemia sta un po' accelerando certe dinamiche ed evidenziando in modo sempre più forte alcune contraddizioni che sono inaccettabili. Andiamo avanti, cambiamo ulteriormente argomento, passiamo a internazionale, intanto per segnalare un'iniziativa molto interessante, che tra l'altro analoga a un'iniziativa che anche Radio Città Aperta ha assunto. Internazionale ha iniziato a pubblicare il 17 giugno una serie di podcast, 8 podcast limoni, che vanno a ricostruire a 20 anni di distanza il G8 di Genova. Limoni è un podcast sul G8 di Genova 20 anni dopo. L'articolo di presentazione di Giovanni De Mauro, direttore di Internazionale, la serie, il podcast è scritto da Annalisa Camilli, la prima puntata è uscita mercoledì, le altre 7 usciranno una settimana fino al 4 agosto sul sito di Internazionale e sulle principali piattaforme di ascolto. L'importanza di Genova per chi, diciamo, alla mia età, io insomma sono un ultra quarantenne, è fondamentale, ha veramente caratterizzato e indirizzato l'esistenza mia, dei tanti miei coetanei, individualmente e collettivamente, ma ha degli effetti anche per chi oggi magari ha 20 anni, come io avevo 20 anni nel 2001, e che si trova a vivere in un mondo, in un contesto segnato, determinato, indirizzato anche da quel drammatico evento, da quei drammatici giorni. Anche Radio Città Aperta, attraverso la trasmissione dell'ottavo giorno di Valentino De Luca, sta portando avanti un'iniziativa analoga, una serie di podcast, una serie di trasmissioni in diretta il mercoledì dalle 14 alle 16 e poi in podcast sul nostro sito, che vanno un pochino a indirizzare e ad approfondire attraverso alcune interviste quello che è successo, a ricostruire, a raccontare, a approfondire e ad indirizzare, dicevo, un pochino anche la riflessione di chi, sia di chi ha vissuto quei giorni, magari li ha scordati o li ha messi un po' da una parte, sia chi li ha vissuti in prima persona standoci, sia chi non li ha vissuti ma ne, appunto, come dicevo prima, ne subisce le conseguenze. Segnaliamo quindi sia l'iniziativa di Internazionale sia quella di Radio Città Aperta e tutte le iniziative che vanno a ricostruire la memoria di quei terribili giorni. E chiudiamo sempre con un articolo preso da Internazionale, domande e risposte sulla vaccinazione mista, quindi cambiamo argomento, si parla di nuovo di campagna vaccinale. Fiona Russell, John Hart Compensation Regno Unito: viste le continue modifiche dei criteri di idoneità al vaccino AstraZeneca, le nuove varianti del SARS-CoV-2 e le difficoltà nella fornitura delle dosi, molti si chiedono se è possibile mescolare, abbinare, mix and match i vaccini contro il Covid-19. Cioè, per esempio, se si può fare la prima dose con il preparato AstraZeneca e la seconda con quello Pfizer-BioNTech e in seguito eventuali richiami con altri vaccini. Mentre sono in corso molti studi, recentemente sono stati pubblicati dati su questo protocollo già in uso in Spagna e nel Regno Unito. I risultati sono molto promettenti e suggeriscono che i programmi di vaccinazione mista possano fornire livelli di anticorpi più elevati rispetto a quelli ottenuti da due dosi di uno stesso vaccino. Quindi, come funziona e perché la cosiddetta vaccinazione teologa potrebbe essere una buona idea? Combinare e abbinare i vaccini aumenterebbe notevolmente la flessibilità. Avere un programma di immunizzazione flessibile consente di rispondere meglio ai limiti dell'offerta globale. Se manca un vaccino, invece di interrompere l'intero ciclo per attendere la fornitura delle dosi, si può continuare con un vaccino diverso, indipendentemente da quale sia stato somministrato come prima dose. Se un vaccino è meno efficace di un altro contro una determinata variante, i programmi mix and match potrebbero garantire che chi ha ricevuto la prima dose di un vaccino con un'efficacia bassa può ottenere un richiamo con un prodotto più efficace contro la variante. Alcuni paesi stanno già adottando programmi di vaccinazione combinati in seguito alla modifica delle raccomandazioni relative al vaccino AstraZeneca a causa di un effetto collaterale molto raro di gravi forme di trombosi. Diversi paesi in Europa stanno ora consigliando ai giovani che in precedenza avevano ricevuto una prima dose di questo vaccino di farne uno alternativo per la seconda dose, di solito vaccini a mRNA come quello Pfizer-BioNTech. Germania, Francia, Svezia, Norvegia e Danimarca sono fra i paesi che consigliano il programma di vaccinazione misti per questo motivo. Ed è sicuro? In uno studio realizzato nel Regno Unito e pubblicato su The Lancet a maggio, 830 adulti sopra i 50 anni sono stati scelti a caso per ricevere prima una dose di Pfizer-BioNTech o AstraZeneca e poi l'altro. Si è osservato che le persone che hanno ricevuto dosi miste avevano una maggiore probabilità di avere effetti collaterali da lievi moderati in seguito alla seconda dose del vaccino, fra cui brividi, affaticamento, febbre, mal di testa, dolori articolari, malessere, dolori muscolari e dolori sul punto di iniezione rispetto a quelli del programma standard non misto. Tuttavia queste reazioni sono state di breve durata e non ci sono stati altri problemi. I ricercatori hanno approfondito questo studio per vedere se l'uso preventivo e regolare del paracetamolo riduce la frequenza di queste reazioni. Un altro studio simile, non ancora sottoposto a revisione paritaria, realizzato in Spagna, ha rilevato che la maggior parte degli effetti collaterali era lieve o moderata e di breve durata. È efficace? Lo studio spagnolo ha rilevato che le persone hanno avuto una risposta anticorpale notevolmente più elevata 14 giorni dopo aver fatto il richiamo Pfizer-BioNTech dopo una prima dose di AstraZeneca. Questi anticorpi sono stati in grado di riconoscere e disattivare il SARS-CoV-2 nei test di laboratorio. Questa risposta alla dose di Pfizer-BioNTech sembra essere più forte di quella insorta dopo aver ricevuto due dosi del vaccino AstraZeneca, secondo i dati di precedenti studi. La risposta immunitaria di una prima dose di Pfizer-BioNTech seguita da AstraZeneca non è ancora nota, ma il Regno Unito avrà presto nuovi risultati. Insomma, qualche certezza, anche se ovviamente vaga e tutta da dimostrare, sta arrivando anche rispetto a quest'ultima esigenza di conoscenza. Cioè, dopo aver capito che il vaccino serve per in qualche modo contenere questa pandemia, che questi vaccini che abbiamo a disposizione funzionano, alcuni più, alcuni meno, con alcuni effetti collaterali ancora tutti da verificare sul lungo termine, ovviamente adesso è arrivata l'esigenza di questa sovrapposizione di vaccini, la vaccinazione mista. Ebbene, sembra che, sempre sulla base di studi iniziali e diciamo così su campioni abbastanza ridotti, funzioni e sia tendenzialmente poco rischiosa. Che dire? Non lo so. Comunque al momento non possiamo fare altro che prendere atto della situazione e fidarci di quello che ci dice la scienza, anche se per alcuni è sempre più difficile, vista anche le incongruenze, le contraddizioni che la scienza, almeno in Italia, attraverso i rappresentanti che sono diventati personaggi mediatici in quest'anno e mezzo, un po' di confusione l'ha fatta. Ma comunque questa è l'unica cosa che abbiamo a disposizione. Troverete i link degli articoli degli articoli citati in questa rassegna stampa all'interno dell'articolo su cui c'è anche il podcast di questa edizione di Press Corner. Ringraziamo e salutiamo le ascoltatrici e gli ascoltatori di radiocentraperta.it, di Gemini Network. Buon proseguimento con il palinsesto, con entrambi i palinsesti. Press Corner torna domani mattina alle 9:40.